Appuntamento con Duino e Book, storia d'Europa tra pietre, angeli e vini. E anche oggi, che fortuna che ho, abbiamo qui con me in studio la mitica Linda Simeone.
Ciao a tutti, buongiorno, buongiorno, bentrovati, bentrovati. Che bello questo appuntamento.
È bellissimo questo appuntamento che abbiamo tutte le settimane per raccontare questa lunga, interminabile, affollatissima serie di eventi dedicati a Duino e Book.
Esatto, sì, guarda. Oh, io sono talmente tanto stanca di poter, insomma, però sono molto felice anche di poter raccontare tutte le attività che stiamo svolgendo durante questi giorni. Guarda, pensa proprio questa settimana abbiamo, 6-7 appuntamenti e abbiamo appena concluso, come abbiamo detto la settimana scorsa, con la Barcolana. Io poi oltretutto sono stata anche a Graz. Continuano anche le riprese per la fase finale di Nuit de Book, Storie di vini, nella quale appunto prevede che ogni giovedì io vada in giro per il Coglio, che sta diventando, insomma, non so se sai, ci sta per diventare patrimonio UNESCO.
Ma tu che vai in giro per il Coglio,
Sì.
perché non mi inviti mai a venire in giro con te?
Perché nella realtà io non vado a fare i giretti per il Coglio,
Lo
vado a
so che
fare,
vai a lavorare.
sì, no, ma io vado a fare le maratone nella Linda, nel senso, arrivo in un posto, faccio l'intervista, saluto, presento, stringo la mano, faccio le domande e me ne vado alla velocità della luce, perché sono già in ritardo per l'appuntamento che mi sono prefissata per lo stesso
Quindi non
giorno.
c'è
Quindi,
l'immagine che io ho meravigliosa che
no.
vai al Coglio, va a gustare di tutte le meraviglie che si possono trovare lì, che... No.
No, assolutamente no. Infatti c'è l'immagine proprio caratteristica dello turismo slow in Coglio, che è l'idea di una bella vespa gialla che va tra i vigneti e che passa appunto in tutto il territorio, che va insomma, dall'Italia alla Slovenia, in tutto il Coglio, in tutto il Brda, andando proprio a fare quella sorta di turismo che è un turismo lento, un turismo dove si possono godere appunto dei momenti di tranquillità, di relax. Sì, nel senso, piacerebbe tantissimo anche a me questa cosa, che però ovviamente è tramutata in quello che è il lavoro per Linda, e quindi fa sta cosa per Massimo, vuol dire che io sono come una pallina impazzita tipo Flipper e che vado da una parte all'altra delle aziende dove appunto non riesco neanche, perché dopo la cosa, nel senso, secondo me è una caratteristica dei paesi, insomma, questo del Coglio e anche del Brda, è che poi alla fine, prima di andare via, quando ti vedono tutto trafelato, l'ultima domanda che ti fanno: ma scusa, posso offrirti un bicchiere
E
di
beh,
vino?
ovvio.
E tu sei là e dici: no, guarda, cioè, perdonami, perché io nella realtà tra un po' devo fare la prossima intervista e mi aspettano almeno 4 ore ancora di interviste e di guida per il Coglio, e poi dopo tornare a casa alla velocità della luce, perché alle 4 bisogna andare a prendere il tato a
Bene,
scuola.
bene, bene. Allora, tu nomini sempre Massimo come se fosse un'entità superiore che tutti
Ma
conoscono.
nella realtà è, però.
In realtà lo è. Salutiamo Massimo Romita,
Massimo
presidente del
Romita,
gruppo Ermada
Flavio
Flavio
Vidonis,
Vidonis.
nonché il master, cioè la super divinità di Duino e Book, quello che lui pensa, cioè nel senso, lui è la mente, io sono il braccio.
Sei il braccio, le gambe, sei
Sì.
qualsiasi cosa, lo so.
Vabbè. E dai, quindi sì, Massimo Romita, il super president del gruppo Armada Flavio Vidonis, che è appunto è veramente la mente, insomma, è quello che prepara tutto quanto il fittissimo e impegnativissimissimo programma che Duino e Book
Spero che
ormai.
abbiate aggiunto un po' di date, non essere da una settimana all'altra ci sono aggiunte altre
Guarda, io non te
date.
lo dico perché sennò dico le brutte parole, non si può, siamo solo. Non si può, non
Non
si
si
può.
può, questo è un podcast meraviglioso che racconta con delizia e con attenzione quelli che sono tutti
Sì.
gli avvenimenti di Duino e Book e dalle tue parole immagino che sono stati aggiunti altri eventi.
Sì,
Ecco, diciamo
assolutamente
in
sì.
questo modo così forbito
Ma intanto io, nel
insieme
senso, spoilererei anche già la prossima puntata, perché
a
proprio
noi. Di già.
sì, posso.
E vai.
Sì, perché allora guarda, già domani, questo è un nuovo appuntamento. Domani, per esempio, c'è il tavolo della pietra, nella quale appunto viene presentato un progetto di museo diffuso, Che appunto verrà attivato il prima possibile, nel quale appunto è possibile fare visita a quelle che sono le cave, no, del territorio di Duino Risina. Le cave che abbiamo trattato ampiamente appunto in queste fasi di Duino Ebook, nelle quali insomma, la vostra eroina Lindina è andata in giro per il mondo appunto a fare un po' quello, a tirare un po' le fila di quello che è stato la storia, ma che si è diffusa, ma non soltanto nello spazio, nel tempo, ma proprio sul territorio dell'utilizzo della pietra di Aurisina. Quindi la prima, raccontiamo un po' quella che era anche la prima fase iniziale, no? Storia di pietre. E per questo è il motivo per il quale ero questo weekend a Graz, ovvero si va a cercare quella che è la pietra di Aurisina proprio nel mondo. A Graz, insomma, è stata importante perché è stata insomma una strada di passaggio, no? Grazie esattamente collegava quello che era l'impero austro-ungarico, perciò quindi da Trieste fino a Vienna, ed è stata fondamentale proprio come anche proprio come stazione dei treni, insomma come linea ferroviaria, che è stata inaugurata nel 1847. Guarda che cosa che ti spoilerò. Guarda che sa, cioè, ehi,
Mi stai stupendo.
ma vedi tu, nel 1847 voluta da Giovanni d'Austria ed è stata proprio utilizzata tantissimo per lo spostamento, no? Appunto di questa pietra. Infatti io ricordo anche che l'anno scorso uno degli appuntamenti è stata proprio la storia di pietra a Vienna, dove sono andata a fare proprio a riprendere nello specifico quello che era il lastricato esterno del Bahnhof e insomma di tutto quanto la parte congressuale appunto dei palazzi principali di Vienna. Ed è stata veramente molto interessante, no? E quindi in ogni posto collegato a quella che è insomma, sicuramente l'impero asburgico, si possono trovare appunto della pietra di Aurisina, incredibile, però si possono trovare anche da altre parti, perché soprattutto appunto alla fine degli anni 800, inizio 900, era molto utilizzata proprio come pietra per costruzione, no? Infatti insomma e si parla appunto anche che appunto la stazione di Milano è stata realizzata interamente con la pietra di Aurisina. Poi l'ultimo progetto è stato adesso il City Life, dove tutto quanto è lastricato esterno, anche il Palazzo della Lavazza è stato realizzato sempre con la pietra di Aurisina. Quindi sì, appunto un viaggio che va non soltanto nello spazio, quindi il territorio, ma anche nel tempo, perché si parla che per esempio insomma, quando è stato realizzato il canale di Suez, queste sono delle piccole chicche che ti do, però insomma chi ha piacere può andarla a seguire sul nostro canale YouTube, dove è stata sviluppata, insomma, dove sono state snocciolate tutte quante queste, insomma, questi casi, insomma, queste casistiche dove è possibile toccare, insomma, anche con mano la pietra di Aurisina. Quando è stato costruito il canale di Suez, due grandi, leoni in pietra di Aurisina sono stati messi alla sua entrata. Cioè, quindi pietra di Aurisina incredibilmente ovunque. Che poi dopo io ho chiesto
A chi
al
l'ha chiesto? A
presidente,
sempre lui.
aspetta, che è interessante perché oltretutto sembra che proprio lastricato sotto il fagiolone a Boston sia fatto in pietra d'Aurisina. Cioè, sta cosa è pazzesca, perché io devo
Aurisina è in
assolutamente,
tutto il
ma
mondo,
no, ma
sta
io mi
cosa,
devo,
guarda,
cioè, io
cosa
devo
bellissima.
assolutamente andare a vedere se sotto il fagiolone di Boston c'è la pietra di Aurisina. Scusa, stai scherzando,
Quindi devi andare a
infatti,
Boston e quindi devi farti
esatto. Quindi,
pagare il viaggio da
signor
Barcellona.
presidente è in questo momento autorizzato a organizzare per Linda
Lo stiamo dicendo qua, per cui
sì, per
questo podcast farà il giro del mondo, appunto, per cui
forza
di conseguenza lui sarà costretto
a mandarmi a
a Boston.
Boston. Ecco, quindi insomma, ecco, Duino Ebook nel senso raccoglie, no, tutte quante queste storie, insomma, questi piccoli aneddoti, no, che nella realtà normalmente non si sanno. Nel senso, se posso, se vuoi e posso direttamente collegarmi con le storie, possiamo raccontare invece di che cosa che storie stiamo raccontando oggi, no?
Allora, raccontiamo di qualcosa che è già successo,
Sì.
ma che appunto oggi ci prenderemo proprio la soddisfazione di dare anche i risultati e raccontare un po' tutto quello che è accaduto. Stiamo parlando appunto di questa seconda edizione di Prepotto, i racconti dello Schioppettino, questo concorso letterario, e abbiamo in collegamento telefonico l'ideatrice e l'organizzatrice della manifestazione, nonché consigliere comunale di Prepotto. Stiamo parlando di Barbara Pascoli. Buonasera Barbara.
Bene, ciao, buonasera. Eccomi qui.
Hai sentito Linda con tutti i suoi racconti?
Ho sentito, ma Linda ha una vita troppo complicata.
No, Linda ne ha 8 di vite che segui contemporaneamente, no, capito? Cioè, una cosa...
Ciao Barbara, ciao cara.
Ciao, ciao Linda, si potrebbero scrivere più di un racconto su di te, sì. È anche molto interessante.
Ma io sto cercando di costruire l'enciclopedia su Linda Simeone. Cioè, Linda dalla A alla Z, capito? Cioè... Allora, Prepotto e soprattutto Schioppettino, un vino direi tra i più buoni che si possono bere al mondo, cioè, perché io lo adoro. Cioè.
Intanto puntualizziamo, siamo a Prepotto, provincia di Udine, quindi non Prepotto, quella lì di Duino, ecco, certo. Siamo la Prepotto friulana, e che poi è un Friuli Slovenia, perché il comune di Prepotto è molto lungo, più o meno 12 chilometri di lunghezza, tutti sviluppati lungo il corso dello Iudrio che divide l'Italia dalla Slovenia, quindi siamo terra di confine.
Terra di confine e quindi una terra di racconti, cioè una terra di
storie. Una terra di racconti.
Una terra di storie. Sì. E tu, insieme alle persone che hanno partecipato appunto a questo concorso letterario, l'anno scorso vi siete inventati questa idea, nel senso ispirarvi appunto alle caratteristiche dello Schioppettino per fare appunto questa gara, si può dire, il termine è bruttissimo, gara per quanto riguarda la letteratura, però esiste e c'è, di racconti.
Sì, noi volevamo un po' glorificare il nostro prodotto di punta, che è per l'appunto il vino Schioppettino, e cercavamo un modo che fosse un po' colto.
Barbara, fermati solo un secondo, faccio una domanda. Linda, tu quando vai a Prepotto ti siedi un attimo e ti bevi lo Schioppettino?
Sera quando vado a trovare sia la Barbara che il sindaco.
Lei ti fermi.
Beh, scherzi, là se no mi tagliano la testa. Sì.
Scusa, perché prima ci raccontava che va in giro per il mondo e non si ferma un secondo, invece quando arrivi a Prepotto ti fermi.
Sì,
ma chi viene da noi deve fermarsi a bere un bicchiere di Schioppettino, perché non è un vino da aperitivo, ma se magari mangi un crostino con un po' di prosciutto, un po' di formaggio, insomma sta benissimo. Beh, ecco, insomma, tornando il nostro concorso, noi volevamo fare qualcosa di culturale, volevamo dare una patina culturale a questo vino, e quindi abbiamo pensato, facciamo un concorso letterario di racconti, ma non il classico scrivete racconti su il vino Schioppettino, ma insomma prendendo le caratteristiche del vino Schioppettino come pretesto per dei racconti. Quindi l'anno scorso c'era un solitario senza macchia, come lo scrittore Soldati definì il vino Schioppettino negli anni 50, e ci sono giunti proprio tantissimi di racconti anche con temi strani, perché Solitario, insomma, qualcuno ha scritto un racconto su un diamante oppure su un gioco di carte, quindi è aperto.
Hanno avuto massima libertà di espressione, ecco, in questo senso.
Sì, massima libertà, tu prendi praticamente il tema e fai quello che vuoi, basta che sia attinente. Allora, no, quest'anno c'era terra di confine, perché terra di confine è la nostra terra dove cresce il vino Schioppettino, e c'è arrivato di tutto, da il confine fisico a quello spirituale, a altri generi di confine, alcuni noi non avevamo, alcuni noi non avevamo proprio nemmeno pensato. In totale 165 autori partecipanti quest'anno, più o meno come l'anno scorso, e tra questi 165 le due giurie, quella dei lettori formata da 21 lettori volontari e quella dei tecnici formata da 66 persone che fanno parte del mondo del libro, e hanno scelto i 12 finalisti e i 3 vincitori.
Bene, allora andiamo in ordine. Intanto, se tu sei d'accordo, chiedo anche a Linda, diamo i 12 finalisti, perché mi sembra corretto.
Allora, aspetta che prendo l'elenco, perché chiaramente non me lo ricordo.
Allora, noi ce l'abbiamo in mano, sia io che Linda.
Ecco, benissimo, ottimo. Allora c'è Luciana Amato, e poi abbiamo Lorenzo Brollo, Roberta Cadorin, Laura Chiabudini, Anna Di Narda, Beatrice Fiaschi, Giuseppe Filigenzi, Cristina Maria Lora, Sandra Puccini, Teresa Rapuano, Anna Maria Scala, Alessia Fernanda Tasselli. Ecco, questi sono i 12 finalisti.
Bene.
Tra i quali la giuria ha scelto i 3 vincitori.
Allora Barbara, così raccontiamo anche un po' come è andata la serata, nel senso che questi 12 autori si sono presentati l'8 di ottobre alle 17:30 al castello di Albana, non l'abbiamo detto prima questo.
Sì, no, io volevo, se vi interrompo, ma mi piacerebbe che Barbara poi magari facesse anche una piccola descrizione del castello di Albana. Io ci sono stata per la prima volta l'anno scorso e non è un luogo, nel senso, aperto al pubblico, è corretto, vero Barbara?
Esatto.
E quindi è
un castello privato.
Sì, esatto. E quindi per me è stata una sorpresa, anche perché non è famoso come il castello di San Giusto, dice ci devono andare i visitatori. È un castello privato, e quindi come premiazione di un concorso all'interno di questo castello sembrava di entrare proprio dentro un mondo magico, perché avere un castello
proprio a disposizione
è stata veramente, io me lo ricordo questo castello di Albana, che siamo arrivati lì, c'è tutta quanta, insomma, la parte esterna e ovviamente tutte quante le segrete giù, dove abbiamo fatto anche la sala conferenze, dove dovevamo fare la diretta, non c'era rete, io spero quest'anno Matteo ci sia riuscito, però veramente era un luogo veramente incantevole, e su questo mi piacerebbe che Barbara magari raccontasse due parole, proprio perché è la location speciale.
Vai Barbara.
Beh, è un castello, intanto mi pare, ti dico le cose, non è che non ero preparata, è del 1200, fine del 1000, insomma del 1100. È chiaro che quello che vediamo oggi non è quello dell'epoca, perché mi pare fosse stato distrutto nel 600, nel 500, cose simili, ma è stato ben messo a posto proprio di recente sede, quindi ci sono tante parti di questo castello che sono veramente godibili. In più è in alto, perché è a rimbocco della valle, quindi si vede che era su una posizione molto strategica per impedire scorrimenti, e si affaccia sia sul fiume Iudrio che su una valle piena di vigne proprio sotto le pendici del castello, e quindi un posto molto suggestivo per noi di Prepotto. Diciamo che dopo Castelmonte, che è in comune di Prepotto, è il posto, è il luogo principale del nostro comune, il castello di Albana è forse il posto più rappresentativo, primo perché è vicinissimo al paese e poi perché quasi lo domina, quindi un posto che vale la pena di guardare, di farci un piccolo giro se è chiuso. Viene aperto insomma, no, durante le feste del comune, quindi quando facciamo le manifestazioni comunali, insomma, non ci viene gentilmente prestato. E questa volta eravamo ospiti, sì, insomma, dentro le cantine, dove, sì, ecco, dove per fortuna quest'anno non faceva freddo come l'anno scorso, che era dicembre,
era freddissimo.
Era una temperatura incredibile, perché facevamo con la bocca le nuvolette,
di fumo.
Proprio un freddo pazzesco. Insomma, quest'anno siamo stati graziati. Il tempo era bellissimo, in più faceva talmente tanto caldo che il rinfresco, anche per, sì, insomma, per via del Covid, l'abbiamo voluto fare fuori all'aperto su una terrazza che si affaccia sulla valle.
Wow.
Quindi era molto suggestivo.
Bene,
molto
bene. Suggestivo. Ecco, scusatemi l'interruzione, però secondo me veramente due parole meritava questo castello.
Sì, chiaro.
Ecco.
Infatti mi è venuta a mezzo, cioè finita la trasmissione andiamo a fare un saggio. Cioè,
no, c'ho altra cosa, vabbè.
Riesce con Linda, no. Proprio non si riesce.
No.
Dai, proseguiamo con la serata. Allora, ospite d'onore, un grande scrittore.
Sì, avevamo Angelo Floramo, che è stato veramente gentile ad accettare il nostro invito, e lui è è un affabulatore nato, ci ha incantati tutti con le sue parole. Eravamo tutti quanti lì zitti, muti, in ascolto, e lui è stato l'ospite d'onore e ha premiato i vincitori, che insomma prendere il premio dalle mani di Floramo è anche bello e
gratificante sicuramente. Sì.
Bene, poi prima di Angelo Floramo, comunque, prima della premiazione, abbiamo voluto ospitare l'editore Aviani di Udine, che ci ha presentato due libri che trattano della zona del Cividalese, quindi vicino a noi, perché noi siamo a pochi chilometri da Cividale, e anche questo è stato un appuntamento interessante. E dopo tutta la premiazione è scorsa, dopo le parole di Floramo, se ne è scorsa via lieve e fluida come il nostro schioppettino.
E allora arriviamo un po' al dunque, nel senso, tra i 12 finalisti alla fine c'è stato un terzo classificato, un secondo classificato e poi il vincitore, il primo classificato. Partiamo, se ti va, perché poi se riusciamo, forse il vincitore riusciamo anche a sentirlo al telefono, però in questo momento è in viaggio, per cui sarà una nostra fortuna poter parlare con lui, oppure intanto proseguiamo questo cammino e arriviamo al terzo classificato. Qua allora, noi abbiamo anche un incipit volendo, c'è l'incipit del racconto che la nostra Linda, che come sempre si rende disponibile a queste cose meravigliose, potrebbe anche leggerla.
Arrivo. Ma non sarebbe male se Linda cominciasse proprio, sarebbe bello se Linda leggesse questo.
Però diciamo l'autore però prima, dai.
Benissimo, dunque.
Terzo classificato. Ripeti il nome, scusami, che ci stiamo sovrapponendo con le voci.
Giuseppe Filigensi è un signore di Sezze, provincia di Latina, dove fa il docente di lingua e cultura inglese. Ecco, quindi possiamo leggere.
Okay. Allora, il titolo è
Una sottile linea gialla. Passo? Ok. Allora, Daisy viveva a due passi dalla stazione Termini, ma non lo sapeva. Era arrivata con un treno da Trieste Centrale in un giorno di pioggia. Aveva sentito una voce dall'alto che diceva «Attenzione a non attraversare la linea gialla!» E lei, si era attenuta alle regole. Era uscita sotto la pioggia, attraversato di corsa la strada nel traffico della capitale e si era trovata all'angolo del caffè Trombetta. Era entrata per un cornetto ed un cappuccino. Sarebbe anche tornata indietro, ma si era accorta che non c'erano delle righe gialle. Non c'è segnale di pericolo più chiaro di quello. Lo aveva detto anche la voce. Aveva cercato un attraversamento dove non ci fossero linee gialle, ma non ne aveva viste. Si era, quindi, trovata intrappolata fra via Marsala, via del Castro Pretorio e via Solferino. Girava per via Magenta, via dei Mille, via Varese e tutte le traverse del quartiere. Aveva spesso dormito a Piazza Indipendenza. Essendo di indole gentile, la guardia giurata la lasciava dormire nella galleria Magenta. Anzi, non avrebbe mai chiuso la galleria fino a quando Daisy, con i suoi stracci e i suoi cartoni, non si fosse creato un giaciglio fra il bar e la banca, in un angolo coperto dal vento.
E poi va avanti il racconto.
Sì. Sì.
Sì, sono tutti racconti comunque non tanto lunghi, perché c'era un limite, un confine, che era tra le 5.000 e le 12.000 battute. Quindi stiamo parlando di racconti tra le 3 e le 6 pagine.
Il
prossimo anno partecipo anch'io. Cioè,
pure questo vuoi sì. fare. Te basta proprio.
Vabbè, ma a me mi piace scrivere. A me piace scrivere, mi raccomando, col tema il prossimo anno qualcosa che non sia troppo complicato. Lo sport sullo schioppettino.
Sulla corsa possiamo farlo.
Va bene. Poi andiamo avanti. Secondo classificato, Barbara.
Dunque, Sandra Puccini è una scrittrice pistoiese e farmacista, e si occupa anche di cortometraggi. Quindi è un personaggio abbastanza così pieno di insomma stimoli, spunti. Il suo racconto era 9 novembre 1943, e passo la parola a Linda.
Se guardo indietro, mi rivedo ragazzo mentre cammino a fianco di mio padre per un lungarno assolato e muto fino a raggiungere poi San Lorenzo, dove venivamo riparati dall'ombra dei palazzi più alti. Spingevamo un carretto arrangiato, carico di questo o di quell'utensile, tutta roba di poco conto, in attesa del proprio riscatto. Arrivavamo al nostro posto, che il mercato si stava già animando, tra le urla dei venditori e le imprecazioni di mio padre, a cui stava stretto tenere il passo lento di quell'unico figlio svogliato. Sistemata la mercanzia e assicurati i primi clienti, venivo lasciato libero e così mi precipitavo a pescare in Arno, dove finivo sempre per tirar su più scarpe che lucci. Era lì che avevo notato le prime volte, seduto sugli scalini del negozio di suo padre, con un cappello calato sulla fronte per ripararsi dal sole. Teneva le spalle strette in una camicia immacolata e gli occhi avidi ficcati tra le pagine di un libro. Se ne stava rannicchiato, non curante di tutto, come se niente potesse distoglierlo dalla sua occupazione.
È caduta la linea, aspetta che la richiamo. Parla Linda.
Ok, allora, guarda, io lo sai che cosa volevo, proprio aspettavo questi secondi qua di tempo per poter raccontare. Io volevo raccontare una cosa che è successa l'anno scorso, che sai, durante il festival dell'anno scorso c'è stato un momento dedicato anche ai produttori, non so se c'è stato pure quest'anno.
Barbara, ci sei?
Sì, ci sono.
Ok, non so se c'è stato pure quest'anno, però l'anno scorso c'è stato un produttore appunto del territorio che ha raccontato un piccolo aneddoto che mi sono portata a casa con veramente tanto entusiasmo, perché era il periodo in cui bisognava scegliere a mio figlio che far sport fare, se il calcio o se il basket. E
basket?
No, cioè, non so, sta così fortunata. Allora, no, praticamente raccontava che è stato questo produttore di schioppettino che è stato contattato da un rivenditore americano di vino italiano negli States, e che praticamente un famosissimo giocatore di basket, di cui in questo momento purtroppo non ricordo il nome, ha comprato LeBron James?
Italiano o americano?
Americano, LeBron James potrebbe essere?
Ma LeBron non lo so. James esiste?
Sì, LeBron James, ok, lui, ecco, ha ordinato 3 casse di schioppettino dell'anno in cui lui è nato, che doveva essere 84, un anno più giovane di me, cioè un anno più anziano di me.
Okay.
E questa cosa qua mi è rimasta tanto impressa, perché è una di quelle cose, cioè tutte le immagini, il reparto marketing, quando ti scrive questo dio del basket americano, ti scrive, scusa, sai, vorrei 3 cartoni schioppettino, possibilmente hanno 84, che costavano, me lo ricordo, ha detto 100 euro a bottiglia.
Beh, lui perché... se lo può permettere.
Sì, ma perché ha detto che doveva festeggiare il suo compleanno.
Eh beh, chiaro, eh.
Ma ho capito, però nel senso l'importanza
ma
di
si fa così,
vino...
Linda.
Beh, sì, ma questo è ovvio, cioè io se potessi prosecco per il mio compleanno a tutta Trieste, cioè il giorno del mio compleanno, il vagone di prosecco, la fontanella, però nel senso, però, insomma, lo schioppettino, cioè la cultura, ecco, del vino.
Pensa a te, un campione della NBA che sta non so quante migliaia di chilometri da noi, pensa allo schioppettino, pensa alla festa del suo compleanno, telefona per dire voglio quello.
Sì, 3 cartoni di schioppettino delle 84. No, non me lo dimenticherò mai, penso, te lo giuro, anche perché sono tornata a casa da mio figlio di Massimo, anche lui si chiama Massimo, lo sai cosa mi hanno raccontato oggi? È stata la cosa più bella di tutto l'evento della
e nonostante questo tuo figlio ha scelto il calcio. Mamma mia,
ingrato. va bene. Ascolta, senti, dobbiamo andare al primo classificato.
Barbara c'è, adesso il collegamento.
Ok,
sì, ci sono.
Primo classificato, Barbara.
Allora, il primo classificato è un friulano. Dopo tanti finalisti di fuori regione, invece il vincitore è di Gemona del Friuli, si chiama Renzo Brollo ed è un nome abbastanza noto nell'ambiente della letteratura friulana, per il semplice fatto che ha pubblicato con tantissimi editori libri anche di un certo spessore, quindi siamo stati fortunati ad avere tra i nostri concorrenti anche un nome di pregio.
Sì, no, perché ho visto un po' la sua biografia, lui ha pubblicato anche con case editrici milanesi, insomma, è uno che ha un certo seguito.
Va bene.
Sì.
Però, Barbara, mi devi leggere il titolo, perché secondo me non sono capace.
Scusa, cosa?
Se mi leggi il titolo.
Ah, è Fur Club. È una parola friulana.
Sì, perché c'è l'accento sulla U.
Che vuol dire...
Sinceramente non sono friulana nemmeno io.
Ah, guarda come si scoprono le robe. Bene.
So come si legge, ma non ho idea di
va bene. Va bene. Lo chiederemo all'autore.
Sì, infatti.
Ecco.
Esatto.
Allora, lo avevamo trovato dietro al muro di casa nostra, dove si trovava il cippo di confine. Comparso dal niente, emerso dalle zolle, sbucato dalle radici, forse stillato dalla polla della risorgiva da cui prendevamo l'acqua. Non si sa. Prima non c'era nessuno, solo bosco, straniero e selvaggina sospettosa. Poi c'era questo neonato, 2 occhi che sapevano di luna piena e labbra sottili che non si erano ancora schiuse. Profuma di salice piangente, aveva detto mia madre, estraendolo dalla scatola da scarpe che gli faceva da culla. Non ce ne sono da queste parti, aveva bofonchiato mio padre, che di piante se ne intendeva. Tutti e 3 ci eravamo guardati attorno, convinti di veder sbucare qualcuno da dietro agli alberi per reclamarlo. Ma non era successo e l'unico suono che avevamo sentito era stato il martellare di un picchio sopra un tronco. Tra poco viene notte, che facciamo? Aveva chiesto a mia madre. Metti su del latte, qualcosa deve pur mangiare questa creatura. Pensateci voi, io me ne torno alla vigna, aveva detto mio padre. O quest'anno i tralci ricominceranno a dare vino, o li butto fuori e pianto fagioli.
Allora, io ho controllato, sì. Sono andato su internet e ho controllato cosa significa Fur Club. Questa esattamente scrive.
Sì.
È una parola arcaica di origine carnica, letteralmente significa fuori sasso, ma era utilizzata ma era utilizzata per indicare gli sconfinamenti, voluti o fortuiti, dei solchi di delimitazione durante le operazioni di aratura dei campi. Che vi sto raccontando.
Perfetto, bravissimo. Ci hai tolto il dubbio.
È chiaro.
Quindi nel senso proprio una storia di confine all'interno del concorso sui confini. Interessante. Ma bello, bello.
Esattamente. Adesso io farò un tentativo. Lo provo a fare, vediamo se ci riesce. Perché io ho già provato prima della trasmissione a chiamarlo un paio di volte, ma non mi ha risposto. È in viaggio, per cui probabilmente non ci può rispondere. Barbara, tu rimani in linea tranquillamente, perché lo faccio con un altro telefono e vediamo se Renzo Brollo mi risponde, se no poi lo saluteremo in un'altra occasione, magari lo inviteremo in un'altra delle nostre trasmissioni, insomma c'è modo sempre per glorificare la presenza di un primo classificato.
Assolutamente.
In qualche modo. Provo, intanto parlate voi due.
Certo, allora dai, cosa volevo... Nel frattempo che aspettiamo appunto che Renzo Brollo colleghi... Ah, sembra che ha risposto. Senti Barbara, tu avresti qualche domanda da fare adesso al nostro
allora,
Renzo? Pronta?
In un posto dove ci possiamo chiamare.
Mi senti Barbara, mi senti? Ti ho perso?
Linda, purtroppo io non ti sento.
Ah, ok.
Credo
sì, perché... Vabbè. Va bene, allora nel frattempo che aspettiamo Renzo e che Barbara e che torni anche Giuliano, eccoci qua. Allora, Barbara, il problema è che non mi sente. Cosa ha detto Renzo?
Adesso ti sento.
Ecco, cosa ha detto Renzo?
Adesso ti sento di
adesso
nuovo.
Io ho sentito Renzo, per cui facciamo una cosa, Barbara, lo chiamo al volo e poi ci risentiamo noi per i saluti, va bene?
Certo, ottimo.
Benissimo.
A dopo
Barbara, ciao.
Lo chiamo dal numero della radio, intanto noi parliamo, continuiamo a parlare.
Beh, vabbè, senti. Comunque secondo me questa cosa di LeBron James è stata veramente una cosa bella l'anno scorso. Ma allora sì, io invece sai che cosa volevo dire? Volevo invece appunto dare secondo me anche degli appuntamenti, no, per il prossimo anno, perché io auguro e auspico che il prossimo anno venga fatta la terza edizione appunto dei racconti dello Schioppettino e insomma mi auguro di... no, io il prossimo anno comunque voglio partecipare, ve lo dico subito. Voglio partecipare anch'io come scrittrice.
Ma si può fare questo?
No, non lo so, cioè, devo...
Tu sei organizzatrice, scrittrice, cosa fai?
Mi faccio sotto falso nome.
Ah, ok, con pseudonimo.
E dopo non mando nessuno a prendere il premio. Allora, sembra che abbiamo quindi in diretta finalmente Renzo Brollo, che è il vincitore del primo premio dei racconti dello Schioppettino. Renzo, buongiorno.
Pronto, buongiorno a voi, mi sentite?
Benissimo, sì.
Sì, benissimo.
Grazie.
Renzo, allora, hanno detto... La Barbara Pascoli ti ha presentato veramente in maniera molto sublime.
La ringrazio.
Dai, insomma, presentati, se posso darti del tu. Anzi,
sì.
Io mi sono permesso subito prima, scusami anzi se non te l'ho chiesto, ma noi in trasmissione diamo del tu a tutti. Se dovesse venire qua il Papa gli daremmo del tu, io lo chiamerei Franci, cioè una cosa di questo genere proprio.
Fate benissimo, va benissimo anche per me, grazie. Non sono il Papa, ma va benissimo anche per me.
Benissimo. Allora, guarda, abbiamo appena letto l'incipit del tuo Fur Club e abbiamo, abbiamo anche googlato nello specifico che cosa volesse dire appunto Fur Club.
Sì, avete trovato la soluzione allora.
Sì.
Significa tutto quello che è seminato e che finisce fuori dalla pietra di confine, mm-hmm. diciamo che ecco, diciamo nella logica dell'agricoltura, per cui è la prima parola che mi è venuta in mente leggendo il tema che era stato proposto per questo concorso, ed è proprio la prima immagine che ho avuto in mente, per cui ho voluto sviluppare poi la storia attorno al concetto di questo Fur Club, per cui che è molto evocativo anche di come idea, qualcosa che viene seminato e finisce fuori dal confine ed è la storia di questo bambino che viene trovato fuori, appena fuori dal cipo di confine di Stato.
Mm-hmm. Certo, certo.
Senti, noi abbiamo saputo, insomma, sappiamo, insomma, ti conosciamo come autore che hai pubblicato per tantissime case editrice anche fuori dai nostri confini regionali, diciamo, insomma, anche se non esistono confini tra di noi. Con questa vittoria sicuramente avrai fatto anche degli ulteriori passi per pubblicazioni future, immagino, nel senso che comunque uno che scrive, uno che immagina, uno che è un creativo ha sempre in testa non quello che ha appena fatto ma quello che farà.
Sì, diciamo che la partecipazione a questi concorsi si spera anche di avere un po' di più di visibilità e di allargare la propria rete di conoscenze dal punto di vista editoriale, perché sono sempre contatti molto utili e che fanno crescere. Questo concorso era, siccome si capiva subito che era ben organizzato, ben strutturato, e ho approfittato per partecipare sperando, insomma, che poi il racconto piacesse, ed è andata così per fortuna. Sì, ho pubblicato con varie case editrici perché il mio stile è questo: scrivere storie molto diverse tra loro. Non sono un autore seriale che scrive con personaggi seriali, per cui molte volte mi è capitato che i libri rispondessero a varie linee editoriali. Ad esempio, ho in mente Il Guaritore, che è uscito per una casa editrice, la Diastema Veneta, che pubblica testi musicali, proprio perché il romanzo parlava di molto di musica, era molto strutturato sulla musica, sulla storia di questo Farinelli, cantore virato però in epoca moderna, per cui era la casa editrice adatta perché uscisse. Mm-hmm. Per cui questo è il motivo principale per cui pubblico con molte case editrici. Con Marco Gaspari poi ci siamo trovati perché lui piace la mia scrittura, per cui ho pubblicato più di un romanzo con lui.
E con Botteghe Erranti?
Con Botteghe Erranti ci siamo conosciuti nel 2016 perché io avevo partecipato a un concorso letterario Leggi Montagna, dove avevo scritto un racconto ispirandomi a una storia vera proprio fatto sulla montagna, e poi in quell'occasione poi ci eravamo anzi rincontrati in occasione del quarantennale del terremoto, e io avevo scritto un racconto per la loro raccolta e ci eravamo tenuti in contatto, che io ho proposto a Mauro dal team di sviluppare questo racconto che avevo scritto per Leggi Montagna in un romanzo breve, e lui ha letto la storia, ha letto il racconto, le è piaciuto molto, ci abbiamo lavorato assieme, per cui dopo un anno e mezzo è uscito La Montagna Storta, che è appunto lo sviluppo di questo racconto che avevo scritto nel 2016.
Senti Renzo, un ricordo di quello che è successo l'8 di ottobre al Castello di Albana, cioè un'immagine, dacci una tua descrizione da autore di quello che è successo.
A parte il posto, che è molto suggestivo, che non conoscevo, ho trovato l'organizzazione molto ben fatta. È un piacere per un autore andare in luoghi così, anche se non si è tra i primi vincitori, ma comunque essere lì presenti, perché si ha modo di ascoltare tanto la giuria e di come viene valutato il proprio racconto, di come vengono sviluppate le storie, di come nascono, da dove arrivano, perché c'è anche questo incontro tra autori all'interno della sede della presentazione. Io quella sera, quel pomeriggio, ho incontrato due autori che avevano scritto e ci siamo tenuti in contatto, per cui è, come dicevo prima, qualcosa che ti aiuta a crescere e mantiene in contatto con altre persone che amano la scrittura.
Mm-hmm. Un pensiero sullo stoppettino?
È buonissimo. Che non lo assaggiavo, e ne ho assaggiato di qualità quella sera, e ho avuto modo anche di portarne una bottiglia a casa e già è contesa, per cui la tengo nascosta.
Sì, fai bene.
È una cosa, mi piace molto il vino, l'apprezzo di qualità, non sono un intenditore, però mi piace quando è ben fatto e anche ben raccontato. Quel pomeriggio durante la presentazione è stato anche ben descritto come nasce, da dove arriva, la sua storia. Sono cose che, specie per uno che scrive, sono cose che incuriosiscono e attirano.
Renzo, noi ti ringraziamo tantissimo e complimenti per questa vincita, e spero di sentirti presto per altre tue pubblicazioni, altre tue vittorie, insomma.
Magari, volentieri, grazie a voi.
Va bene, grazie.
Grazie infinite.
Arrivederci.
Ciao, grazie. Ciao. Adesso devi lasciarmi il tempo, 2 secondi, sì, che richiamo. Va bene, la
no, ma
Barbara.
Comunque hai visto, però lui non era del territorio, Renzo, perché ha detto l'ho assaggiato dopo tanto tempo. Gli avrei chiesto da dove veniva.
Forse è quasi astemio come me. Cioè, forse
no, quella è brutta roba, Va bene.
Aspetta.
Dai, adesso
andiamo a sentire Barbara, vediamo se.
Sì.
Sei ancora in linea. Eccola che si sta collegando. Un attimo solo di attesa, perché io ho sempre il timore che poi, visto che lei proprio è difatti lei in una zona di confine, per cui di conseguenza
non è detto
che riusciamo. Quindi io farò una furbata, come tutti quelli che conoscono la furbata che sto per fare, soprattutto quel miliardo e passa di persone che ha WhatsApp.
La chiami con WhatsApp.
Certo.
Perfetto.
Così non abbiamo di questi problemi, vediamo se riusciamo.
Benissimo.
A recuperarla.
Sì, perché insomma, mi sa che dopo se no dobbiamo andare in chiusura qui.
Sì, poi andiamo in chiusura, facciamo solamente un saluto veloce
alla Barbara.
E poi chiudiamo anche questo episodio di Duino e Book.
Duino e Book. Sì, bene,
eccoci
bene.
Qua, allora.
Mi sa, non lo so. Allora, io intanto leggo qua lo scappettino di Prepotto. Perché sono gli appunti qui del comunicato stampa. Lo schioppettino di Prepotto è un vino rosso fermo prodotto esclusivamente a Prepotto nella DOC Friuli Colli Orientali. È uno dei principali vitigni autoctoni del Friuli ed appare in testimonianze già scritte nel XIII secolo. Ah, ma senti sta roba che interessante. Per qualcuno il suo nome deriva dallo schioppettio che l'uva matura, con la sua buccia sottile e tesa, provoca in bocca quando mangiata. Per altri è dovuto al fatto che in passato veniva imbottigliato giovane e tendeva a rifermentare, stappando la bottiglia con un botto. Il vitigno è chiamato anche ribolla nera. Di colore rosso violaceo intenso, profuma di frutti di bosco e marasca ed è un'inconfondibile vena speziata. Si sposa bene con i piatti di carne selvaggina e formaggi stagionati. Ecco, adesso
quegli appunti li ho trovati io, sai, non sono da comunicato stampa. Sono cose che preziose che ti ho regalato. Sono
grazie Giulio, adesso sì, ma adesso cioè, mi voglio fare aperitivo però.
Allora Barbara, nel frattempo siamo riusciti a parlare con Renzo, che ti saluta tantissimo ed è felicissimo del premio conquistato l'altro giorno. Siamo riusciti a dare una descrizione incredibile del vino schioppettino. Come vogliamo chiudere la puntata?
Ma con un invito a Prepotto per tanti motivi. Allora, c'è il castello, tanto bello, ci sono le vigne, c'è il vino schioppettino, c'è un'ottima gubana, okay, perché bisogna sempre ricordare che noi facciamo parte insomma delle valli della Tisone come cultura e anche come cucina. Ci sono tantissimi posti dove si mangia bene, ecco, basta, quindi benvenuti a Prepotto se volete.
Assolutamente sì.
Guarda, sicuramente il prossimo anno io farò l'accompagnatore, intanto non mi vorrà, però io faccio l'accompagnatore di Linda Simeone, che sarà tra i finalisti, immagino.
E per forza.
Ti do già finalista forse vincitrice.
Ma dobbiamo trovare uno pseudonimo.
Io ne ho un paio, adesso te li dico fuori onda.
grazie.
Barbara, noi ti ringraziamo tantissimo, abbiamo passato questa ora insieme che è volata proprio, siamo stati veramente
bene. Io ringrazio voi, beh, Linda è una forza della natura, questo lo sapevo, e sono rimasta così, molto piacevolmente colpita dalla vostra trasmissione, questo tono così informale, da chiacchiera proprio, veramente bello, grazie tante.
Così lo vogliamo sempre in questo modo, perché rende il tutto più accogliente, cioè, uso questo termine perché mi sembra simpatico, insomma, e vogliamo mettere a proprio agio proprio gli ospiti che abbiamo, perché è giusto così, insomma, si devono raccontare per quello che sono.
Assolutamente. Va bene. Grazie.
Fatta, è andata. Prossima settimana, prossimo argomento. Ringraziamo tantissimo Barbara Pascoli. Ci risentiremo sicuramente nei giorni precedenti all'evento del prossimo anno,
sì.
Forniti di tutto quello che serve per essere lì con tanta sete e tanta fame.
Perfetto. E per quanto riguarda questa nuova puntata di Uno Ebook, per oggi è tutto.
Perfetto, grazie Barbara.
Grazie a tutti.
Bene, grazie a voi, buona serata.
Ciao, grazie.
Ciao.